Tre soldi.
La ricostruzione. Parco, baleno e altre idee per l'Aquila. Di Mariano Di Nardo.
Come vedi, qua sono tutte strade e il parcheggio, quindi è tutto attraversato dalle macchine, no? Poi finché invece arrivarono questi ragazzi di Viviamo l'Aquila, che arrivavano appunto, arrivarono Daniel, che mi ricordi, forse c'era anche Simone, insomma, vari, un gruppo di ragazzi, che già con l'atteggiamento era tipo l'una di, era quasi l'una, stavamo lì sul parcheggio, perché poi portavo i bambini lì a giocare sul parcheggio, non potevo perderli di vista per un attimo. E arrivarono questi, sbarcarono proprio, con già vedi loro proprio un entusiasmo così, una ingenuità ma in senso buono, no? Che vennero a chiedere, ci presentarono, chiesero di cosa avessimo bisogno. Cioè, già fino a dopo 6 mesi, insomma, che stavo qua, ho detto nessuno, no? Veramente è venuto, perché tutti, magari anche subito dopo il terremoto, tutti erano venuti con le loro proposte, tipo pensando di sapere anche quello di cui gli aquilani, insomma, chi viveva qua aveva bisogno. Invece loro chiesero, cosa avete bisogno?
Siamo a Santa Rufina, frazione di Roio, località a sud-ovest dell'Aquila, tra le più devastate dal terremoto, in uno dei 21 villaggi MAP sparsi nel cratere. Moduli abitativi provvisori, un aggettivo quest'ultimo che forse non stimola i suoi abitanti a creare un vero e proprio legame con un luogo nato in pochissimo tempo per far fronte all'emergenza post-sisma. Molte delle persone che ci abitano lamentano proprio questo, la tendenza a rimanere indifferenti verso un posto che tanto è solo una sistemazione temporanea, privo di una storia condivisa che non sia quella legata alla tragedia del 6 aprile e sprovvisto di spazi comuni e luoghi di ritrovo e socialità. E allora come fare fronte a quella che di fatto è una mancanza di identità? Una possibile risposta arriva da un gruppo di giovani studenti ed ex studenti dell'Ateneo Aquilano, desiderosi di contribuire al processo di ricostruzione della città, che insieme fondano l'associazione Viviamo la Q. La loro idea è molto semplice: architettura partecipata di spazi condivisi, ovvero la costruzione di un parco giochi pensata e realizzata insieme agli abitanti stessi.
Siamo andati in realtà proprio a bussare porta a porta alla gente chiedendo di che cosa avessero bisogno. E abbiamo fatto una scheda, quindi c'è stato tutto un lavoro a monte, ci siamo riuniti, abbiamo redatto questa scheda con le cellette, con scritto chi sei, quanti anni hai, quali sono le tue esigenze, e avevamo fatto una serie di punti magari da sviluppare, come centri polifunzionali, panchine, punti di aggregazione, e dalla nostra ricerca in tutti i MAP è emerso che la maggior parte delle persone avevano messo la famosa crocetta sulle panchine. Non so se hai fatto caso tu, lungo la strada c'è una fermata dell'autobus, sì, sì, dove purtroppo prima la gente andava lì, anche la sera, si mettevano sotto la fermata dell'autobus. E noi, da tutti questi piccoli elementi, abbiamo capito come la popolazione usufruiva del territorio. Quindi se non c'hai la macchina sei perso. C'era un supermercato qui a Roio Poggio, al paese qui, ma non ha funzionato, quindi sarà stato aperto forse 3 mesi. C'è un bar che è quello che sta su alla piazza Roio Poggio, che ha un container in realtà, perché il posto dove prima era è distrutto, diciamo, ha delle problematiche a livello statico dovute al terremoto, e quindi è un container e quello è il punto di ritrovo. Però attivo, proprio attivo, un bar dove tu dici sto al paese, mi faccio una camminata e vado al bar, non c'è. Perché la panchina, abbiamo associato alla panchina un significato piuttosto simbolico che fisico, proprio di arredo, di semplice arredo. E da qua è partito un concorso. Tra di noi abbiamo fatto questo concorso della panchina, quindi chi faceva la panchina più bella, votata, costruita, diciamo progettata e costruita da noi e votata, avrebbe vinto. Da qui poi si è evoluta la cosa.
Incontriamo Simona, un'attivista di Viviamo la Q, nel parco giochi di fronte ad un piccolo spazio polifunzionale in legno che, tra le altre funzioni, assolve anche a quella di chiesa, e dove, all'interno della stessa giornata, può capitare che si celebri un funerale al mattino e si festeggi un compleanno nel pomeriggio.
Caso voluto che al tempo uscì un bando proprio per giovani progettisti, studenti e universitari e laureati, per progetti di autocostruzione e di partecipazione sociale. A quel punto ci siamo, diciamo, adoprati, abbiamo letto il bando per cercare di capire come poter fare questa cosa. E in realtà, purtroppo, come tu ben sai, a livello legislativo devi essere qualcuno, quindi devi avere un'associazione, devi avere uno studio, devi essere qualcuno. E quel giorno a casa di Daniel proprio, che poi è stata, diciamo, la sede della nostra associazione fino a poco tempo fa, abbiamo costituito questa associazione. Noi addirittura siamo andati a vedere nei progetti, nei map, quanti anziani e quanti bambini c'erano. Qui in questi insediamenti ci sono più bambini rispetto agli altri, tra una fascia di età tra i 2 anni e i 12-13 anni. E quando noi siamo arrivati qui, i bambini avevano costruito delle porte da calcetto e si erano messi qua lungo la strada, su questo piazzale che tu vedi tra la chiesa e il parco giochi, avevano messo una porta qui e una lì e giocavano a pallone.
La loro idea era quella di prendere delle cose in dismesse, tipo panchine, saltalene, scivoli che erano in luoghi inaccessibili, e spostarli invece appunto nei progetti case, nei map, dove potevano essere poi riutilizzati. Invece noi, cioè, puntammo subito in alto, no, di bambini presenti soprattutto, ma noi vogliamo il parco giochi, no? Ci serve un parco giochi qui, così. Però non pensavo che poi loro l'avrebbero presa veramente così a cuore la situazione.
E questa cosa ci ha portato a sviluppare il concetto di panchina, enfatizzato come parco giochi. Questo abbiamo fatto tutto noi, non abbiamo chiamato ditte, non abbiamo chiamato nessuno, soltanto alcune persone del posto che ci hanno aiutato, come per esempio Eugenio, che è un manovale esperto, un capomastro, che ci ha fatto tutte le lavorazioni, come fare gli scavi per i plinti, per i giochi, mettere la ghiaia. Questa è la ghiaia, ce l'ha, diciamo, trasportata e sparsa lui. Lo stesso per andare a ordinare il calcestruzzo, siamo andati proprio noi alla sede, quindi, diciamo, ci siamo cimentati in un lavoro che in realtà sarebbe di competenza di uno studio.
È così che nasce il Parco Baleno, primo passo verso la riconquista del proprio territorio.
La cosa bella è stata che nel momento in cui ci troviamo a costruire un gioco e ci manca una chiave, c'è la persona che dice: ah, la vado a prendere a casa, vado io. Cioè, gente che attivamente voleva partecipare a sta cosa, e tuttora ci portano i bambini, ci giocano.
Questa è stata una delle poche cose buone, diciamo, che ho visto accadere qua, che si è creato anche, diciamo, uno scambio, diciamo, con le persone che stanno qua e quelli, però su un piano, diciamo, paritario, no? Questo costruire il parchetto qua è stato un po' riprendersi anche, no, la propria capacità, no? Cioè, perché, cioè, costruiamocelo noi, no? Questo, oppure costruiamolo insieme, mettiamo insieme le forze, le idee, perché non c'era proprio un luogo di aggregazione. Quello invece lo è diventato per i bambini, lo è per noi genitori che andiamo a riprenderli anche, cioè quando li andiamo a... non è quel grande luogo, diciamo, di aggregazione che uno si può, magari anche si auspicherebbe, no? Ma perché sta proprio in un contesto difficile.
C'erano tanti bambini che volevano venire a vedere quando è arrivato il camion per gettare il cemento per i plinti dei giochi. C'erano questi bambini affascinati, allora venivano e chiedevano: che cos'è quello, che fate qua, ma io ci posso venire al parco giochi, ma è per me. Quello che qui vedi è, diciamo, un'estrapolazione di quello che abbiamo ascoltato dalla gente. Qua volevano il vialetto, lì volevano il bilico, abbiamo fatto tantissime riunioni per questo, tante, proprio tante. E poi loro si sono tanto interessati al discorso che noi volevamo fare il parco giochi con materiali di riciclo. Questa è stata anche la sfida nostra, no? La struttura portante che tu vedi sono i tubi innocenti che noi ci siamo fatti dare dal comune. Erano tubi innocenti che prima andavano a fare i puntellamenti di fabbricati. Quindi questi non sono tubi nuovi, sono stati utilizzati e per anni hanno sorretto fabbricati in centro. Quando alcuni fabbricati sono ripartiti, ovviamente hanno smontato i puntellamenti e li hanno messi in un terreno dove il comune tiene tutte queste cose, quindi le macerie, i tubi innocenti. E noi abbiamo fatto richiesta, abbiamo detto: noi ci servono sti tubi, ce li date? Che tanto voi che ci fate? Sono arrugginiti, chi si è storto, chi si è piegato, una cosa e un'altra. E il comune ha detto: vabbè, che problema ci sta? Prendete, noi ve li diamo, però li dovete venire a carica voi. Quindi là tutto per diciamo un circolo di fiducia, di oh raga facciamo sta cosa, a te non ti torna niente, aiutateci. Quindi c'era chi veniva a caricare il tubo, chi prendeva la panda e ci metteva un carrello dietro e strascinava con questi tubi, sì, sì, quindi sì. Abbiamo cercato in tutti i modi, di pure lo stesso i bancali, un costruttore ha detto guarda sì io i bancali ce l'ho ammucchiati là, se volete venite ve li a prendere, c'è stata grandissima disponibilità sotto questo aspetto. E sono questi tubi che poi noi abbiamo deciso di scartavetrare e verniciare con questa vernice qui. Quindi nel momento in cui abbiamo portato tutti questi tubi, la gente è rimasta un attimino spiazzata, perché erano tubi che la gente associava al puntellamento, quindi alla struttura provvisoria, al danno, al disastro, quindi psicologicamente non è stato facile. Quando abbiamo montato le strutture, ancor prima di metterci i bancali, che abbiamo utilizzato questo piazzale qui e quando pioveva ci mettevamo qui all'interno, e abbiamo montato la struttura, effettivamente un po' la struttura dal di fuori, da chi non l'ha progettata e non l'ha ideata, era abbastanza impattante, perché tu vedevi questa struttura con questi giunti e dicevano questi che stanno a fa, ma che è sta roba? Per questo ti dico, all'inizio non c'è stato proprio questo grande interesse, perché avevano sti tubi arrugginiti con sti giunti, bulloni con le chiavi, noi che stavamo qua fuori sudati con i guanti, dicevo questi che stanno a fa. Quando poi abbiamo cacciato il barattolo di vernice, si sono presentati i bambini col pennello, perché loro volevano dipingere, che loro, io devo colorare, dicevano. Quindi c'è stata anche una sorveglianza da parte delle mamme, perché è una vernice particolare, ovviamente dovendo stare all'esterno, era una vernice, non è quelle vernici che si usano all'acqua dentro casa, quindi bambini con capelli gialli, vestiti gialli, scarpe, vernice per terra, un disastro, qui ci sono ancora i residui della vernice per terra. Quindi c'è stata questa grandissima partecipazione. Quando poi abbiamo cacciato i listelli, abbiamo cominciato a colorare i listelli, là proprio c'è stata l'apoteosi, c'erano anche gli anziani che venivano qua, il classico anziano dei lavori in corso, no? Che viene e si mette con le mani dietro la schiena e osserva e fa domande. Poi la cosa bella è stata che per dipingere alcuni di questi listelli abbiamo coinvolto i ragazzi dei ragazzi con, diciamo, dei deficit mentali, quindi dei ragazzi down affetti da sindrome di autismo. Avremmo voluto portarli qui in loco, diciamo, per farli lavorare, però poi in realtà comunicando con i loro tutor, con i dottori, hanno detto guardate, essendo dei ragazzi particolari affetti da queste patologie, non è del tutto buono sradicarli dal loro contesto, e quindi siamo stati noi dell'associazione a portare i listelli da loro e a farli colorare da loro. È comunque un punto di aggregazione, perché quando vieni qui la sera, durante la settimana, non il fine settimana, essendo i lampioni accesi, i ragazzi vengono qui e chiacchierano, magari si danno il bacetto, si fumano la sigaretta, quindi si siedono qui e stanno qui. E L'Aquila è stata la prima e unica città ad avere la prima Porta Santa fuori da Roma, il primo Papa fuori da Roma, esiliato fuori da Roma. Quindi dopo il terremoto ci siamo accorti, hanno detto, ma in realtà si è sempre saputo che L'Aquila era la quarta città europea per beni storici, artistici e culturali. Quindi una città carica di storia, veramente carica, piena di rimaneggiamenti anche a livello architettonico, quindi anche di falsi storici, perché purtroppo L'Aquila ha subito terremoti a distanza, diciamo cadenzati a distanza di 300 anni, quindi 1400-1700-2009. Palazzi distrutti e ricostruiti, quindi c'è storia di gente che veramente veniva da fuori per aiutarci. I libri raccontano di forestieri, in realtà il forestiere al tempo era il milanese, il genovese, il siciliano, che venivano qui ad aiutarci. Siamo stati sempre, secondo me, in passato, un popolo sì chiuso, ma nonostante tutto la gente di fuori ha pensato bisogna andare a dare una mano a sta gente. E quindi quello che tu vedi la città adesso, non tanto adesso ma prima del terremoto, era il risultato di l'interesse di tanta gente che ha deciso di venirci ad aiutare.
I progetti dei ragazzi di Viviamo la Q non si fermano qui. Alla fine di agosto, in piazza San Basilio, vicino all'università, attraverso un laboratorio di autocostruzione, da una semplice aiuola è nato Restart, uno spazio aggregativo e ricreativo. Metri cubi di macerie, che una volta erano abitazioni e che adesso sono ammassati nei depositi, hanno riempito dei gabbioni d'acciaio trasformandosi in arredo urbano, panchine su cui sedersi a fare la pausa tra una lezione e l'altra. Il senso è sempre lo stesso: lasciarsi il passato alle spalle e provare a ricominciare.
La ricostruzione, Parco Baleno e altre idee per l'Aquila, di Mariano Di Nardo. A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi, Lorenzo Pavolini.
tresoldi@rai.it. Podcast su radio3.rai.it.